Questo è Genius Loci, un podcast della città di Alba nell'ambito dei progetti Alba Città Creativa UNESCO, in collaborazione con Fondazione CRC, Fondazione Radici e Radio Alba.
Piazza di Monforte d'Alba, 1927. Una partita durata 5 lunghi giorni. Da una parte Stefano Rabino, dall'altra Paris Rizzieri. Minuto dopo minuto gli spettatori aumentano e con loro anche le scommesse crescono, scambio dopo scambio. Alla fine vince Rizzieri, ma sono entrambi ad essere portati in trionfo per le vie del paese Langhetto. Verrà chiamata la partita dei 5 giorni. Ma a cosa stanno giocando Rabino e Rizzieri? Ma alla pantalera, il gioco più tradizionale della Langa e del Basso Piemonte, diffuso tra le province di Cuneo, Asti, Alessandria, Savona e Imperia. L'unica cosa che, oltre al ballo al palchetto, possa distogliere l'attenzione del Langhetto dalla propria terra. Pantalera, una parola dalle origini ignote, che indica un asse obliquo in legno lungo poco meno di 2 metri, con dei listelli che viene fissato a un qualsiasi muro. Sulla pantalera il campau, ossia il battitore, il giocatore più importante della squadra, lancia la palla. 10,5 cm di diametro per 190 grammi di gomma rimbalzano sulla pantalera e invadono quindi il campo avversario con una traiettoria imprevedibile. I riflessi e l'esperienza dei giocatori sono fondamentali, molto più della semplice forza fisica. Il cervello vince più dei muscoli nella pantalera, uno sport unico nel suo genere. Anche la piazza su cui si gioca ha un'importanza basilare. È, infatti, sulle piazze dei paesi di Langhe, Roero e Monferrato che la pantalera si è modellata. Aree spesso lunghe e strette, a volte semplici spiazzi al centro di un borgo abbarbicato sulla cima di una collina. Luoghi suggestivi, cresciuti rispettando non tanto le leggi dell'urbanistica, quanto quelle della natura selvaggia di queste zone, in passato più liguri che piemontesi. Si giocava persino a Monbarcaro, il più alto paese delle Langhe, dove partite ai tetti erano comuni dietro al municipio o nelle frazioni adiacenti. Scendendo leggermente di altitudine, anche a Monesiglio si giocava ovunque fosse possibile. Non solo in piazza Cavour, dove sarebbe poi stato ricavato lo sferisterio, ma anche nei cortili delle case private, come la Katzilan, quella dei Biestro o dei Bonino, ma anche in quello della caserma. A Corte Emilia, l'Alo Bruna, classe 1949, ricorda bene le sfide nel cortile dell'albergo Corona Grossa, noto anche per le lunghe partite a carte. Poco più su, a Castino, si giocava in tantissimi luoghi, da Via Maestra a Via 20 Settembre, dal cortile di Reggio dietro al municipio, alla provinciale verso Cravanzana, in frazione Campetto. Ad Alba, la capitale delle Langhe, il fulcro del gioco alla pantalera era nella centrale via Cuneo, nello slargo dello storico locale Vigimmu d'Est, ma anche nei pressi della scuola enologica, in corso Langhe. Tornando all'Alta Langa, non si può non citare la piazza di San Benedetto Belbo, un piccolo slargo nel centro del borgo amato da Beppe Fenoglio, dove il grande scrittore Langhetto era protagonista di indimenticabili e interminabili sfide. Un luogo che lo scrittore albese lo descrisse come chiuso a valle dalla fiancata della chiesa, a sinistra dalla casa del messo e a destra dal forno di Placido. A monte era aperto verso il dirupare della collina, per cui tanti palloni andavano perduti, al costo di lire 5 cada uno. Sarebbe riduttivo, però, considerare la piazza solo il campo in cui si gioca alla pantalera. E molto di più. Ne costituisce il fulcro, il luogo di aggregazione che rendeva possibile praticare questo gioco. Un gioco, infatti, a differenza di un vero e proprio sport, è estremamente fluido. Viene creato dalla gente comune e da essa praticato. Il gioco della pantalera rappresentava, spesso, l'unico momento di svago dalla terra grama per i contadini di Langa. Quella che fa da sfondo al gioco della pantalera è, infatti, la Langa fenogliana della Malora, in cui la miseria la fa da padrona. Sulle colline di un tempo la vita era dura quanto la terra che si cercava di lavorare e le distrazioni erano poche in un alternarsi di fatica, silenzio, dolore e violenza, come nella Malora, il capolavoro di Fenoglio, con tanti Agostino alla mercé del meteo e dei diversi Tobia, che lavorano dall'alba al tramonto, in cambio di poche lire, di un piatto di un'acquosa minestra per alimentare i corpi esausti e di un pagliericcio per ammorbidire un sonno poco ristoratore. Una routine di fatica e lavoro che da Pasqua a settembre si colora grazie alla pantalera. Il settimo giorno della settimana, infatti, oltre a continuare ad essere il giorno del Signore, diventa anche quello del gioco. Decine di persone, prima o dopo la messa, affollano le piazze dei paesi. Alcuni indossano una maglietta o una canottiera bianca e si dividono in due, formando squadre da quattro giocatori l'una, dette, appunto, quadrette. A volte, invece, e soprattutto in occasione dei tornei, gli incontri vengono programmati. Come ricorda Felice Bertola, il più vincente giocatore nella storia della pallapugno, ogni piazza aveva i suoi segreti. A Levice, ad esempio, i giocatori di casa mettevano, alcuni giorni prima della partita, il pallone in una retina con un biglietto con scritto: la quadretta di Levice sfida chiunque il giorno tale, all'ora tale, con l'indicazione del luogo e delle modalità. Chi strappava la retina e portava il pallone in piazza aveva accettato la sfida. Prima di iniziare, però, un'azione rituale. Il bendaggio con un pezzo di corame, il cuoio, del polso e dell'avambraccio, le uniche due parti con cui è possibile colpire la palla. È quello il momento in cui, ancora oggi, i giocatori trovano la concentrazione. Quello in cui si prendono cura, anche se solo con del debole cordino o con un fazzoletto, della parte del corpo da cui dipende l'esito della partita. Un rituale importante che ha permesso ad alcune quadrette di diventare celebri a partire da quella di Cerretto delle Langhe, capitanata da Domenico Abbate e poi dal figlio Giulio, uno dei più forti e prestanti giocatori che la storia della pantalera abbia conosciuto. Per non parlare di Gepot di Bergolo, che in casa non temeva rivali, o di Ghindu di Cravanzana, che merita un discorso a parte. Ma torniamo a Monforte nel 1927, a quella partita mitica. La gente mormora a ogni scambio, poi grida. Le lire cominciano a circolare e gli scommettitori iniziano a giocare anche somme alte, come quelle corrispondenti alla vendita del raccolto o di un vitello. In campo la sfida consiste nel colpire la palla con tutta la forza e la precisione che si hanno, facendo attenzione a non sollevare la mano oltre l'altezza della spalla. Gli occhi del pubblico sono concentrati sul campau e sulle spalle delle rispettive quadrette. I visi delle persone accorse per l'evento osservano la palla che, da sinistra verso destra e viceversa, viaggia repentina, colpita dai pugni, a volte rabbiosi, a volte aggraziati, di questi giocatori. Tuttavia, ad un certo punto, la palla rimbalza su un tetto e scende improvvisamente nella metà campo della squadra in trasferta. Di colpo, alle lunghe battute dei battitori si sostituiscono quelle più corte e istintive dei terzini. Un avvicendarsi di colpi che rende veloce per alcuni istanti una partita tesa ma lenta. I terzini in genere sono i giocatori più anziani, ma anche i più smaliziati della squadra. La loro esperienza consente di loro di arcassem ballon nel campo avversario, sfruttando tutte le asperità della superficie e degli elementi che circondano il campo di gioco. Non è un caso che ancora oggi alcuni dei più bravi terzini della pallapugno provengono dalla Pantalera. Lo stesso Augusto Manzo, il celebre Pelé della pallapugno, immortalato da una statua in una nota piazza albese, si recava spesso a vedere una partita ai tetti nelle vesti di osservatore. L'arrivo di questo campione nelle più umili borgate incastonate tra una collina e l'altra era un evento, raccontato da Beppe Fenoglio con queste parole. Gente che stava a lavorare sulla costa di Monbarcaro fischiò verso casa perché venissero a ritirare le bestie e scese come si trovava, nelle flanelle fradice di sudore e nei calzoni impastati di letame. Quelli del paese già si stringevano attorno al campione. Augusto Manzo, campione italiano di pallone elastico, era arrivato su un'auto per visionare Sergio. Il suo terzino destro di quadriglia era stato operato all'improvviso d'ernia e non aveva sostituto per finire il campionato. La partita intanto è entrata nel vivo. Personaggi come Warin di Monbarcaro, Anselma Rpanatè di Serralunga, Renatin di Bossolasco, Domini di Ceretto, il grosso Magire Mabilot o Anselmin di Lecchioberia si fronteggiano con sempre più trasporto. Se la partita si fosse tenuta a Bergolo, vincere sarebbe stato complicato. Raspi e Viglione, Moretto ed Enzo Grasso erano molto forti e il pubblico estremamente caldo. Anche i grandi qui in questa piazza così accesa fanno fatica. Addirittura qui il Carnai, tifoso del campione di Perno Rabino, nel vedere la completa assenza di sportività nel pubblico locale, raggiunge il centro del campo, tira fuori una carabina e, scrutando con occhio severo la folla attorno a lui, con voce tonante urla: «Alura fuma da boom o fuma da burla?» Il pubblico si ammutolisce attonito. Non sono atleti, sono persone comuni, questi giocatori. Contadini che si sono tolti gli abiti consunti della campagna, muratori dalle braccia robuste o osti che hanno svestito il grembiule. Sono in tanti a giocare, i campioni sono pochi. Ci si muove a piedi o, per i più fortunati, in bici tra un paese e l'altro. Un campione è Luigi Grimaldi, il frate di Cossano, che dall'alto della frazione dello Scorrone, a petto nudo e con una grinta notevole, sconfigge quasi sempre chi lo affronta. Ama però anche compiere fenomenali scorribande notturne tra le bische dello Scorrone e della borgata San Donato. E fu questa sua seconda passione, a detta di molti, ad impedirgli di diventare come Augusto Manzo. Siamo distanti anni luce dal professionismo. I fisici modellati dal duro lavoro non sono l'ideale per questo gioco. Corpi plasmati dagli allenamenti si sarebbero incontrati solo nella pallapugno, la figlia moderna e agonistica della pantalera. I soldi guadagnati non sono tanti. I pochi derivano dalle percentuali delle scommesse fatte su di loro o da quelle che loro stessi, i giocatori, hanno fatto col pubblico. Servono per pagare le trasferte e per poco altro. Tutti, infatti, hanno un altro lavoro. La partita intanto prosegue. Ad un certo punto un giocatore della squadra di casa fa un intra, in piemontese una sorta di fuoricampo. Punto. Ed esplode il boato del pubblico assiepato in ogni angolo della piazza di Monforte. Dopo 10 minuti la palla scagliata da un membro della squadra di casa rimbalza sul bordo del campo. È uscita? No. Gli avversari sostengono di no. Non sono previsti arbitri e, anche se presenti, non costituiscono una garanzia. Pensate che negli anni 40, a Cavaler Maggiore, la quadretta di Murazzano dovette rinunciare alla finale perché, oltre al pubblico, aveva contro anche l'arbitro, che era un nativo del luogo. I giocatori Langhetti, quindi, si recarono alla trattoria locale e, dopo aver consumato un succulento ma anche abbondante pasto, andarono via senza pagare per rifarsi dell'ingiustizia subita. Se poca è la disciplina, tanta è invece la quantità di commenti, proteste da parte dei giocatori e scommettitori, una cifra di ogni partita. Alla gente di Langa piacevano e piacciono ancora le scommesse, le avrebbero chiamate traverse. Poco importa se con le carte o con una stecca da biliardo in mano o assistendo ad una partita di pantalera, financo alle bocce. Fenoglio immortalò con i suoi versi un ragazzo dal nome Amabile, descritto come giocatore, capo quadriglia, esperto e ben rinomato di pallone, che, abituato a scommettere su se stesso, rischiava parecchi soldi. In compenso rinunciò al matrimonio con quella che sarebbe dovuta diventare sua moglie, poiché alla dote di lei mancava un marengo, uno solo. A bordo campo c'è anche chi tiene il punteggio. I punti si contano come nel tennis e con 4 quarti si fa un gioco. Vince la quadretta che arriva per prima a 11 giochi. Nel frattempo avviene un episodio che fa sorridere il pubblico. Una donna apre le persiane e colpisce il pallone con un braccio. Alcune settimane prima, la stessa signora, che amava affacciarsi alla finestra durante le partite, aveva tentato di colpirlo con il manico di una scopa, senza riuscirci. Pochi minuti dopo, le voci di giocatori e tifosi aumentano di volume. La palla è finita sul tetto di una casa ed è rimbalzata dalla parte opposta. Per il battitore in trasferta è materialmente impossibile ricacciare quella palla. La sua squadra subisce le critiche e le prese in giro dal pubblico. Non è facile. Oltre agli avversari si deve fronteggiare anche la geografia, quella della piazza, con i suoi muri, i suoi balconi, i suoi tetti e le sue grondaie. La squadra casalinga è, infatti, sempre favorita alla pantalera. Il suo campau sta dove gli avversari non possono più scacciare. I suoi terzini e la sua spalla conoscono benissimo dove e come la palla può rimbalzare. È anche in questo modo che si sfogano le forti rivalità tra i paesi, la passione ma anche il campanilismo di Langa. A Murazzano, in un paese un tempo poverissimo e noto solo per il saporito formaggio, la pantalera è a tal punto importante che, al venerdì, per liberare la piazza dalla neve caduta la sera invernale precedente, si scomodavano persino i buoi o i cavalli, rendendo così possibile lo svolgimento della partita. Cosa non si fa per la pantalera? Ma torniamo nella piazza di Monforte. perché una famiglia nobile, la cui casa si affaccia sulla piazza, si è rifugiata al suo interno, chiudendo tutte le finestre e manifestando non poco nervosismo nei confronti dell'agone popolare, entrato nel frattempo nel vivo sulla soglia di casa. Qualche giorno prima, in Piazza del Duomo, ad Alba, anche l'edificio del comando militare, ricavato sotto i portici, non era stato risparmiato. Sebbene gli sport sferistici fossero nati come loisir aristocratico in tempo di Ancien Régime, la pantalera e tante altre discipline affini sono ormai diventate divertimento di popolo, appannaggio quasi esclusivamente delle classi sociali più umili, ma non solo, perché neanche il clero è indifferente alle tentazioni pallonistiche. Alcuni religiosi, infatti, amano la pantalera, altri no, e spesso si lamentano con l'autorità per i disagi provocati da questo gioco. A Novello, nel 1872, se ne proibiscono le partite nelle vie e nelle piazze, in particolare alla domenica, per consentire il regolare svolgimento delle funzioni religiose. Spesso la soluzione migliore è quella di installare delle grate davanti ai vetri della chiesa. Tuttavia, spesso la pantalera si rivela essere una vocazione del sapore laico per molti prelati. Infatti, scavando nel passato di queste colline, ci si imbatte a volte in storie di preti che, tra una funzione e l'altra, si divertivano praticando questo gioco. È il caso di Don Giuseppe Marengo, che negli anni 40 era solito spogliarsi dell'abito talare appena dopo le funzioni religiose per giocare al balloon insieme ai suoi cappellani. Ma anche di Don Pietro Pellerino, detto Don Pierino. Da bambino il compianto prete giocava la pantalera e assisteva alle partite nella sua doglio, proprio con lo stesso trasporto con cui un ragazzino di allora poteva guardare le parate di Dino Zoff. Non smetteva di giocare nei 13 anni di seminario d'Alba, in quel cortile molto lungo in cui spesso, da piccolo, si ritrovava a guardare e ad ammirare le quadrette dei più grandi affrontarsi. Nello stesso cortile era stato Don Albino De Mario, l'atleta parroco, a farsi notare tanto da riuscire a giocare contro Augusto Manzo e contro un giovane balestra. Sarebbe poi diventato parroco in diverse località delle Langhe, ma la vocazione laica della pantalera non l'avrebbe mai abbandonato. Idem per Don Pierino, costretto, una volta giunto a Niella nelle vesti di un nuovo giovane prete, a scacciare con perizia e decisione i palloni lanciatigli da alcuni ragazzini del paese al momento del suo arrivo nel paesino, senza neanche il tempo di posare i bagagli. I giovani capiscono immediatamente che il prelato è, in fin dei conti, uno di loro. La diffidenza diventa quindi rispetto e l'uomo conquista subito la comunità che lo amerà da lì ai decenni successivi. Non troppo distante da lì fa un gran parlare la sfida che vede contrapporsi, da una parte, la squadra dei preti guidata dal parroco Don Toppino e, dall'altra, quella composta dai migliori giocatori locali. Rivalità paesane da anni 50, i tempi di Don Camillo e Peppone. Intanto a Monforte la partita prosegue per ore. Non c'è una durata prestabilita, proprio come nel tennis. Giocatori anche di primo livello, come Gepot di Bergolo, Dario Vassallo di Pezzolo, Pirù di Levice e Mollo di Torresina, stanno esaurendo le loro energie. E anche le soluzioni. Le hanno tentate tutte, anche quelle irregolari. Del resto, basta non farsi sorprendere. Gesti come bagnare il pallone, inserire un piombo nella fasciatura o fare un passettino in avanti prima di battere fanno parte dei trucchi abituali utilizzati dai campau. È documentato un caso in cui un giocatore finge uno svenimento per sospendere una partita che si è messa male. Ad un certo punto, però, la partita si conclude. Chi perde rilancia la sfida ai vincitori, invitandoli a giocare a casa loro. A qualche ragazzo che ha assistito all'incontro, magari, salta in mente l'idea di entrare nel campo, ormai vuoto, e così comincia a colpire il pallone con la speranza di farsi notare per poter diventare lui il protagonista delle sfide future. Del resto, tanta era la passione. Mario Pera, classe 1924, racconta che, quando nevicava, da piccolo, appiccicava il naso alla finestra per vedere quando l'operaio comunale sarebbe andato a fare la calà, ovvero a togliere la neve, per fiondarsi appena possibile in piazza a giocare. Mario viveva da bambino a Monesiglio, dove la neve era una presenza fissa. Intanto a Monforte i giocatori si slegano le fasce, alzano le spalle nel vedere le loro mani e i loro avambracci segnati dai colpi. Tracce corporee indelebili che, nel guardarle molti anni dopo, da anziani, avrebbero rimestato in loro il ricordo di quelle sfide. Ma ora pensano solo a rimettere la maglia o la camicia della domenica e, insieme al pubblico, entrano nell'osteria. Un'osteria come quella di Maria a Levice o come quella della signora Attilia alla Corona Grossa di Corte Emilia, come quella in cui Agostino si gusta la sua bottiglia di moscato. Una stanza, una stufa e il bancone dove tutto poteva capitare. Per esempio, lo stimato giocatore Massimino di Corte Emilia, all'ultimo giorno da giocatore, fece un falò con la sua divisa. Di norma, invece, si sentiva il rumore dei piatti, dei brindisi e delle parole dette o cantate. La piazza si trasferiva a tavola. A suo agio in campo, ma anche a tavola e, purtroppo, anche con il bicchiere in mano, fu Giuseppe Filippa di Cravanzana, noto più semplicemente come Ghindu. Chi era Ghindu? Un personaggio mitico nato nel paese Langhetto il 25 marzo 1881 e morto nel carcere di Susa il 6 giugno del 1946. Idolo delle piazze prima di consacrarsi nella pallapugno, ottiene grandi successi nella pantalera, forte a tal punto che, ancora giovane, gli si chiede di non partecipare più nelle gare paesane, in quanto la sua presenza avrebbe reso scontato l'esito dell'incontro. Aveva vinto, infatti, innumerevoli competizioni a Feisolio, Niella Belbo, Torre Bormida e Bosia. Dopo ogni trionfo donava le bandiere ricevute come trofeo al castello del suo paese. Ne avrebbe affollato il salone e, solamente in occasioni speciali, sarebbero state esposte al pubblico. In altri casi ai giocatori erano assegnate medaglie in metallo e un diploma d'onore. Tra una vittoria e l'altra è un prete appassionato di pantalera, Don Morra, ad osservarlo e ad ammirarlo. In un'intervista rilasciata a Il Lunario, ne decanta la precisione con entrambe le mani e ne ricorda il talento di quando, già da ragazzo, aveva avuto la possibilità di giocare anche lui. Gli viene in mente anche un mattino in cui a Cravanzana c'era il mercato, quando i mercanti liguri scambiavano l'olio, il pesce e il sale con il buon vino, i formaggi, le castagne e i cereali con quelli delle langhe. Fra una trattativa e l'altra, la gente del posto interrompeva il duro lavoro contadino e affollava le osterie. Ghindu non era da meno e, come testimoniato dal prete, alzava spesso il gomito, controllato però dal Fido Bonino, una sorta di procuratore ante litteram. Il ragazzo di Cravanzana veniva spinto a forza verso il campo, magari ancora con le labbra rese umide dal vino. Vedendo il campione avvicinarsi al luogo della sfida, il pubblico cominciava a radunarsi e a scommettere su quest'uomo, un'autentica celebrità langhetta. Dopo l'incontro, Gindu riprendeva a festeggiare in osteria e, dopo una sbronza, si ritirava per una ventina di giorni. Nessuno sapeva dove si fosse recato. Poi, però, ricompariva e spesso vinceva. A fine 800 approdò negli sferisteri continuando ad accumulare vittorie su vittorie e, in una fase in cui la teoria del superuomo si diffonde, Gindu comincia ad essere idolatrato, ma anche ad essere riconosciuto per il suo modo spesso teatrale di giocare. A lui viene addirittura dedicata una canzone che, fino a non troppi anni fa, era ricordata dagli anziani del paese.
Pumpa Gindu, dai e dreri al tuo balun, dai e forza o gran campion, quando et vati e che t'arcassi, quando et tiri al tuo balun, tu ti braio, tu ti crio, forza Gindu, dai e dreri al tuo balun, dai e forza o gran campion.
La carriera di quest'uomo, che sapeva dare olio alle sue battute e ai suoi ricacci, proseguì con molti successi, corredati poi da una memorabile avventura toscana alle prese con il pallone al bracciale. Tuttavia, nel primo dopoguerra è ricordato più come un giocatore che aveva già vissuto i suoi anni d'oro in precedenza. Infatti, ormai sulla quarantina, rientrando verso casa dopo aver perso una partitona a Santo Stefano Belbo, decide di ammucchiare ai bordi della strada calzoni, maglie e pantofole di corda, appiccando poi il fuoco. Risale al 1921 la sua ultima partita documentata. Inizierà a collaborare con il regime fascista, prima come sindacalista e poi come ufficiale di stato civile e podestà di Cravanzana. Nel dopoguerra verrà poi arrestato per collaborazionismo coi tedeschi, lasciandosi poi morire nel carcere di Susa, ormai dimenticato da tutti. Gindu è stato un campione di un gioco, quello della pantalera, molto amato a queste latitudini. Nel 1870 un lettore de La Gazzetta del Popolo aveva denunciato sul giornale che a Rivalta Bormida esisteva un magnifico gioco del pallone da tempo immemorabile, che il municipio voleva sospendere per favorire i proprietari degli stabili adiacenti di effettuare dei lavori. Ci fu parecchio malcontento. Nessuna festa patronale poteva essere considerata tale senza una partita al pallone. Anzi, essa costituiva l'evento clou della festa, quello che doveva per forza essere presente. Per un langhetto andare ad assistere ad una partita alla pantalera o al pallone elastico non era mai un torto. Potrebbe esserlo non andarvi. Oltre al già citato ballo al palchetto, non mancavano lanci di globi aerostatici, l'albero della cuccagna, i fuochi d'artificio, le corse nei sacchi, le corse rompicollo con la scodella in testa e le mani legate e le gare di bocce. Circa un secolo dopo, il miracolo economico, il diffondersi di sport più remunerativi come il calcio o il ciclismo, il progressivo sviluppo della pallapugno, tolto dalle piazze per trasferirli negli sferisteri. I giocatori migliori hanno gradualmente levigato l'interesse e, quindi, le partite di pantalera. Ma non tutto è nato perduto. Nel 1986 è nato il torneo dei paesi, che ha dato nuova linfa a questo gioco così tradizionale. Sono state così rivitalizzate le piazze deserte della domenica pomeriggio. L'attenzione non mancava. Addirittura, la finale del torneo dei paesi del 1991 non si disputò perché la squadra di Diano contestò quella di Mussotto le dimensioni dell'istellino della pantalera. Tra una disputa e l'altra, condite sempre dalla tradizionale cucina di langa, il torneo dei paesi è proseguito fino al 2019. La pandemia da Covid-19 ha inferto alla competizione un duro colpo. Ma sono ancora molti i cultori di questo sport e innumerevoli borghi che potrebbero essere rivitalizzati dal ritorno della pantalera, un gioco entusiasmante, ricco di pathos e poesia che merita un futuro ancora tutto da scrivere. C'è da scommetterci l'ennesima traversa.